Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata numero 187 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Non ce la facciamo proprio più a essere tutti e tre in puntata perché sembra che lo facciamo ormai apposta, ma arriveranno tempi migliori, forse ce ne parlerà magari Alessandro, non lo so, se nelle prossime settimane. Allora, iniziamo un po' subito la puntata. Oggi iniziamo ricordando a chi ci sta ascoltando come possono in qualche modo supportarci in maniera del tutto gratuita. Un modo è lasciare una recensione su Apple Podcast, poi la leggiamo in puntata, ci aiutate sicuramente a crescere. Potete fare lo stesso su Spotify, lasciando delle stelline se volete, ma in quel caso, non essendoci una recensione testuale, almeno a meno che Spotify non si sia aggiornato negli ultimi giorni, non possiamo poi leggerla in puntata. L'altro metodo è entrare nella Pointer Chat, che è un metodo che in qualche modo ci ricompensa, anche lì in modo del tutto gratuito, del lavoro che svolgiamo, perché vediamo che comunque c'è interesse per quello che facciamo e poi magari avete anche la possibilità di fare quattro chiacchiere con altri appassionati. Detto questo, fatta questa pubblicità iniziale, ti volevo fare una domanda che si collega un po' alla puntata scorsa, perché ho parlato del fatto che ho iniziato ad ascoltare degli audiolibri su Audible e avevo fatto la stessa domanda ad Alessandro, volevo chiedere anche a te se tu li ascolti, qual è il tuo parere al riguardo, come ci sei trovato.
Allora, mi è capitato di ascoltarli, ho ascoltato qualche audiolibro, però faccio fatica, però penso, mi piacerebbe ascoltarne di più, penso siano perfetti se durante la giornata ti muovi molto, nel senso io già ogni giorno mi ascolto più o meno un'oretta di podcast tra tutto, quindi non riesco a infilarci l'audiolibro. Se facessi un'ora di macchina in più o spostamenti con i mezzi pubblici, secondo me quella è l'occasione perfetta per tenere l'audiolibro, perché se lo metto mentre faccio altre cose non riesco a concentrarmi su quello che dicono sul libro, fondamentalmente, e quindi mi perdo. Ci ho provato ma non ci riesco, quindi mi piacciono in realtà, ma non riesco a trovare il modo per ascoltarli.
Ok, sì, è un feedback molto simile a quello che ho anch'io al momento, e penso che appunto al momento li sto ascoltando perché ho un po' di tempi morti con gli spostamenti, con i mezzi pubblici, ma nel momento in cui non ne avrò più, almeno per un po', credo che sarà complicato trovare il tempo ad ascoltare gli audiolibri. Forse sembra strano, ma potrebbe risultare più facile trovare il tempo per leggere che per ascoltare l'audiolibro, non lo so, anche perché l'audiolibro mi dà l'impressione di un po' di perdere tempo, nel senso che è qualcosa che faccio comunque ascoltando con le cuffie, no? E quando io ascolto qualcosa con le cuffie in genere è perché magari o ho dei momenti morti o perché ascolto musica, per esempio, anche lì lo fai solitamente nei momenti morti, almeno io. Con l'audiolibro invece ti devi comunque concedere del tempo per ascoltarlo. Quindi se non lo fai nei momenti morti, ma che ne so, una sera dici adesso mi ascolto un'ora di audiolibro, non lo so, la vedrai un po' come perde tempo, nel senso non starei seduto soltanto ascoltando l'audiolibro, quindi boh. Però è sì, un feedback temporaneo, per ora vediamo, poi vediamo.
No, ma in realtà sono abbastanza d'accordo, ma più che altro perché nel momento in cui metto le cuffie mi viene da fare altro. E quindi a quel punto, non stando concentrato, perdo l'atmosfera dell'audiolibro, esatto. Quindi a quel punto leggo il libro perché cioè so concentrato su quello perché sto facendo quello, ma probabilmente è un'impostazione che ci abbiamo perché siamo abituati ad ascoltare la musica e fa altro, sì. Ascoltare un podcast e fa altro, e quindi ci rimane difficile. Però quando l'ho ascoltato in passato, non ho ascoltato tantissimo, ma quelli che ho ascoltato mi erano piaciuti perché tante volte vengono letti da attori o da persone che con la voce ti riescono a insomma ti portano anche su un'atmosfera diversa rispetto a quando leggi il libro, quindi mi piacerebbe approfondirlo un po' di più.
Tipo Harry Potter letto da Pannofino.
Bravo. Io avevo provato Storytel e c'erano delle cose molto carine.
Storytel qual era? Perché non è quello di... No, 4Books è un'altra cosa.
No, 4Books è un'altra cosa. Storytel praticamente è il concorrente di Audible. Come si chiama quello di Amazon? Di Audible, esatto. Audible. Uh-huh. E tra di loro lottano con i libri in esclusiva, hanno il libro X in esclusiva letto dall'attore, mentre invece 4Books era libri di business riassunti,
qualcosa del genere. Mm.
Sì.
Sì, ok, no, vabbè, mi ha fatto un po' una panoramica dei vari servizi. Prima di lanciarci nella puntata, ti volevo fare una domanda che la useremo in futuro per poi riagganciarsi a questa puntata e fare un follow up. Ti volevo chiedere, visto che siamo all'inizio dell'anno, ti volevo chiedere se tu hai una strategia o delle app o non so, qualcosa che utilizzi per tipo porti degli obiettivi per l'anno, per il trimestre, per il mese, per la settimana, non so, se usi qualcosa di questo genere, perché vorrei fare un follow up in futuro, perché ho iniziato a usare qualcosa, però non lo voglio spoilerare oggi, perché prima voglio vedere se effettivamente funziona nel mio caso. Volevo sapere se tu usi qualcosa di simile e come ti ci trovi.
Ok, ora uscirò fuori che sono una brutta persona, che non faccio nulla di tutto ciò. L'unico obiettivo che metto è su Goodreads, dove metto faccio la challenge dei libri che voglio leggere un anno. Però è un'altra cosa che mi piacerebbe fare, però quando cerco di impostarmi gli obiettivi non riesco mai a capire che tipo di obiettivi vorrei per me. Cioè, poi magari internamente ce l'ho, ma non riesco a esplicitarli per dire, boh, vorrei una crescita in questo settore di, boh. Quindi non lo faccio mai. Ci ho provato un paio d'anni fa, ma, boh, niente. Tu invece?
Sì, su Goodreads lo faccio anch'io, metto sempre il numero di libri che vorrei leggere e sto cercando di aumentare piano piano, perché avevo messo quest'anno, cioè nel 2023 ho messo 15, l'anno precedente avevo messo 12 e adesso quest'anno nel 2024 ho messo 18. Vediamo un po', è un po' ambizioso secondo me, non sono sicurissimo di riuscirci, però considerando...
È bello perché abbiamo messo gli stessi numeri, sia per quest'anno che per il prossimo.
Siccome durante le vacanze ho letto un libro, però ho iniziato nel 2023, ho finito nel 2024, quindi già mi conta come... Lo sai, la cosa brutta è che certe volte mi trovo a leggere il libro e magari leggerlo più velocemente, anche magari con meno attenzione, più per l'obiettivo di aumentare quel numerino che per il piacere poi di leggerlo. Certe volte mi capita.
Che da una parte è figo il fatto che ti poni l'obiettivo e ti porta a leggere di più, però se non te lo gusti è meno bello.
Esatto, e è un po' simile a un altro problema che c'avevo con Todoist, che era l'app che stavo usando negli anni passati per cercare di tracciare un po' quali erano gli obiettivi dell'anno. Ora, questa non l'ho abbandonata, quindi questo è un piccolo spoiler. Lì il problema era simile, nel senso che lì il fatto è che Todoist ti dà dei punti karma nel momento in cui tu comprati delle attività. Quello che io facevo ogni tanto era... a periodi andavo, per carità, non è una cosa continua. Quello che facevo era arrivare la mattina e segnare quello che volevo fare durante la giornata su Todoist, e finiva che creavo dei task minuscoli semplicemente per avere per essere contento, diciamo, di spuntarli e dire ho fatto questo, che magari è una cosa stupida, però l'avevo fatto, quindi mi dava punti e contribuiva poi a completare le 5 attività giornaliere, le 25 attività settimanali. E anche lì erano altri punti. E quindi era un po' inutile a quel punto, era diventato. Infatti ora sono passato ad un altro strumento, però ne parlo tra qualche settimana, se vedo che funziona nel modo in cui lo sto usando adesso, che è per organizzare le giornate, e se poi magari più in là funziona anche per organizzare tipo i trimestri o l'anno, ne riparleremo in futuro. Era giusto una domanda per...
Guarda, però aggiungo una cosa su questo che hai detto, perché la volevo iniziare a fare, non tanto del settare la mattina gli obiettivi che voglio raggiungere e segnarli, ma di farlo a fine giornata. Non so se c'ha senso, se è una cazzata, però mi sono reso conto che poi alla fine di un periodo, se devi tirare le somme di quello che hai fatto, metti al lavoro, tante volte tendi a scordarti quello che hai fatto. Mentre invece magari giornalmente è un po' too much, magari è una cosa che puoi fare ogni settimana o due volte a settimana. Mi piacerebbe fare una sorta di recap di quello che ho fatto, così che tengo traccia, e se se passi anche un periodo in cui dici sì, ma non sto combinando niente, quello ti aiuta magari a dire no, non è vero, ho fatto questo, questo e questo. D'altra parte, se devi riguardarti indietro e dire che cosa ho fatto in quei sei mesi, c'hai un po' delle linee guida. Quindi sì, questo mi piacerebbe iniziare a farlo.
Questo è carino come idea, anche perché magari non è soltanto utile per, come dicevi tu, del lavoro. Dici, no, se, che ne so, magari devi, non so, magari se lo fai o no, devi portare un report di quello che hai fatto negli ultimi sei mesi e c'hai tutto segnato, quindi è più facile. Però secondo me è anche utile per te stesso, perché magari dici, esatto, in questo periodo non ho lavorato bene, perché magari sei tu che sei convinto o cerchi di buttarti giù perché dici no, non sto lavorando bene, poi in realtà magari rivedi quello che hai fatto e vedi quello che hai scritto, dici no, in realtà ho lavorato, insomma non sto senza fare niente. Esatto. E possiamo anche utilizzarlo, potrebbe essere utilizzato anche per altre cose oltre il lavoro, nel senso, non lo so, altre attività che uno svolge, chiaramente, che ne so, sport, lettura o non so, altro, insomma.
Sì, vero.
Allora, fatte queste piccole promesse che ci hanno portato un po' qualche minuto per iniziare la puntata, direi che possiamo partire con gli argomenti di oggi. Ci abbiamo tanti piccoli argomenti che credo che alla fine comporranno un po' la puntata, quindi non so, ci abbiamo tante cose, non so quante di queste riusciremo ad affrontare oggi, però ti lascio subito la parola perché c'hai tu la palla adesso per il primo argomento.
Vai. C'ho due argomenti che sono in qualche modo collegati e partono dal Black Friday, perché ho trovato in sconto la versione premium di Spark e l'ho fatta perché in quel momento c'avevo un problema che una casella di email che c'avevo era sommersa di spam, e Spark Premium c'aveva come funzionalità aggiuntiva quella di bloccare i mittenti o i domini da cui ti arrivavano le mail, e in questo modo ho praticamente ucciso qualsiasi spam che mi arrivava su una casella. La prima email che c'avevo, però ci ho ancora collegato qualcosa lì, quindi la devo tenere. Quindi ho fatto Spark Premium per questo, e intanto primo vantaggio questo qua. Da lì ho scoperto che Spark Premium ci aveva integrata anche tutte le feature collegate a Spark AI, che ti fanno fondamentalmente due cose. Uno, il riassunto delle mail, che può essere sia una mail singola parecchio lunga, sia se tu c'hai una sorta di thread di email dove sono arrivato un sacco di email, ti fa un riassunto. La seconda opzione è la generazione della risposta a una mail, e devo dire, il riassunto non lo uso perché non uso così tanto le mail. Quando mi arriva una mail, tendenzialmente devo essere abbastanza attento a leggere quello che c'è scritto. Magari può essere più comodo per chi fa un uso parecchio intensivo di mail, dove magari vuole rimanere aggiornato, ma non è un thread su cui è totalmente, diciamo, focussato. Mentre invece la risposta con la generazione della risposta è una cosa che sto usando tantissimo, fondamentalmente perché non so mai come rispondere alle mail, quindi quello che fai è generi una risposta, ti legge la mail che ti è arrivata, gli dici se vuoi con un prompt, rispondigli grazie, parteciperò a questo meeting, ci sentiamo, e lui ti genera una risposta tutta carina che, prendendoti i dati dalla mail che ti aveva inviato, e lo sto usando veramente tanto.
Il costo qual è?
Io l'ho pagato costo. Il costo, dici?
Sì,
mi sembra di averlo pagato intorno ai 30 euro, in offerta tipo al 50%, quindi dovrebbe essere circa 60 euro l'anno. C'è un numero di chiamate limitato, però io, non ricevendo tante mail, lo userò 10-15 volte a settimana, anche 20 volte a settimana la risposta alle mail, e non sono mai arrivato sotto il 90% di utilizzo delle AI.
Ah, quindi, ma nel senso di chiamate alle API di OpenAI, immagino.
Quello, sì, immagino siano collegate OpenAI, oh. Però ne devi fare veramente tante, ma credo che nemmeno al 90 sono arrivato, cioè stavo molto sopra. Poi ecco, sì, nella versione premium c'è anche il blocco dei domini, il blocco dei mittenti, sono tutte cose abbastanza comode. Unica nota negativa è che la nuova versione di Spark ha tolto il calendario, e era una cosa che mi piaceva un sacco, perché il calendario Spark secondo me funziona veramente bene. Con la nuova versione l'hanno tolto perché hanno detto che si volevano concentrare su altre feature, quindi ho dovuto trovare un calendario alternativo. E ho provato per un periodo a riutilizzare il calendario Apple, ma non mi ci trovo per niente bene. Volevo provare Fantastical, perché tu so anni che lo consigli, però pagavo un abbonamento a, mi sembra, 7 euro al mese, mi sembrava esagerato per un calendario, e quindi qualche giorno che sto provando il calendario, si chiama Busy Call, scritto Busy come impegnato e poi Call come calendario, Busy Call. Poi c'è una prova gratuita di 30 giorni, poi volendo c'è un pagamento one time a 49 euro, oppure un abbonamento mensile, ma sia il one time che l'abbonamento mensile danno, se non ho capito male, le stesse feature. E trovare adesso un servizio che ti offre un pagamento one time è una chimera praticamente. Quindi lo sto provando, è molto carino, fondamentalmente c'hai la possibilità di sincronizzare, vabbè, banalità, i calendari, inviare inviti con video call incluse, è integrato bene. Io lo sto provando per Mac, c'è anche la versione per iPhone che non ho utilizzato, anche quella costa 10 euro in più. C'hai il mini menu sulla barra del Mac, dove lo clicchi e ti escono tutti i prossimi appuntamenti. Secondo me, come alternativa al calendario Apple, è esattamente quello che cerco da un calendario, cioè che è esattamente quello che faceva anche Spark, e solo che non lo fa più. Quindi,
la cosa di Fantastical, cioè Fantastical in teoria è gratis, poi paghi un in-app che sblocca qualcosa, non so bene di preciso cosa adesso. Per esempio, sicuramente ci sono delle limitazioni sul widget, nel senso che se tu hai una call nel widget non puoi cliccare e andare direttamente lì, perché è solo per premium. Però a parte quello, credo che la maggior parte delle cose dovrebbero essere gratuite.
Avevo letto che non puoi, non vorrei di una stupidaggine, ma ho letto che non puoi nemmeno inviare gli inviti con videochiamata inclusa se non c'è il premium.
Ah, ok.
E no, questa cosa e l'altra che hai detto tu mi sono sembrate limitazioni troppo grandi per utilizzarlo.
No, quindi... è vero, sì, non, quello sì, non lo so, io non le uso mai in realtà queste cose qui, perché quando devo creare degli eventi lo faccio sempre da Google Calendar, direttamente dal sito in realtà, ma non ho mai nemmeno provato a usarlo da Fantastical. Non so se lo utilizzerei per questa cosa qui, sono sempre finito sul sito, non so bene per quale ragione, forse è una cosa inconscia che mi porta a riutilizzare poi il sito, boh.
Non so, io venivo da Spark, lo utilizzavo tantissimo quando mandavo video call, perché la creavo direttamente lì dentro, quindi è un'abitudine che ormai ho e non ne potrei far meno, anche se non è che mando così tante videochiamate, per cui è una feature indispensabile. Però ho capito nel momento in cui ce l'hai, questo ha un costo accettabile alla fine.
Sì, alla fine questo costa $50, hai detto? All'anno.
$50
one time.
Per sempre, esatto.
C'è un'app che mi avevano consigliato, ora non l'ho mai provata, però magari te la dico così se ti va di provarla. È una... No, non so bene se è anche calendario, nel senso che c'ha una UI, sempre si ti mostra il calendario, c'è una UI, non so se però c'ha l'app. E la cosa che fa di carina è sfruttare qualche algoritmo di intelligenza artificiale per schedularti un po' gli impegni, credo, da quello che ricordo. Ti mando il link che si chiama Reclaim AI. Io non l'ho mai provata, quindi te lo dico, me l'hanno consigliata, poi non l'ho mai davvero provata. Magari se durante questa fase di test vuoi qualche prova, se vuoi provare anche questa, poi magari facciamo un follow up.
Curioso di provarlo.
Anche un'altra, vediamo se la ritrovo, perché mi ricordo che c'era stato, forse ne avevamo già parlato, di queste app del calendario, forse era Cron, Non so. Ah sì, forse è Cron. Eccola qui, cron.com. È un'altra app per calendario. Boh, non lo so. Non so questo se... Vediamo se... No, vabbè, non ho idea. Vabbè, magari l'approfondiamo e poi ne riparliamo nella prossima puntata. Annoiare adesso. La mettiamo nel nodo della puntata insieme a tutte le altre che hai nominato in ogni caso. E vediamo un po' se la proviamo.
E poi tra questi mini argomenti c'ho una prima impressione su Remarkable che ho provato perché c'è la Giulia e quindi ero super curioso di provarlo. In realtà sono partito con tantissimi pregiudizi perché per me è un dispositivo che... cioè, per me esiste l'iPad, che è un mix tra tante cose che ti permette, oltre a prendere appunti, di fare tutto quello che ti permette di fare l'iPad, dal guardare un film su Netflix, a giocare, a andare su internet e qualsiasi altra cosa. Remarkable mi è sempre sembrato un dispositivo super limitato, fino a che non l'ho provato, perché in realtà è stata una sorpresa. Perché prima volta che lo provavo, non l'ho mai visto né provato da nessun'altra parte, il feedback della penna sullo schermo è favoloso, sembra veramente scrivere su carta. Quando scrivo sull'iPad, io abituato non troppissimo, però scrivendo sull'iPad il modo in cui scrivo è cambiato, cioè cambia il modo in cui scrivo sull'iPad rispetto a come scrivo su un blocco con la penna, mentre invece con Remarkable scrivi esattamente nello stesso modo come se ci avessi un foglio di carta davanti, perché l'attrito che c'ha la penna con lo schermo è esattamente come se tu stessi scrivendo con la penna sulla carta. È bellissimo, puoi selezionare tra le varie penne, che ne so, la stilografica, la matita, la penna Bic, qualsiasi altra cosa, e l'inclinazione della penna ti dà esattamente la stessa cosa che ti dà la penna vera sulla carta. C'hai poi la possibilità di... c'è varie funzionalità, chiaramente collegato al cloud, bla bla bla, puoi scrivere con la penna e come l'iPad ti riconosce, ti converte il testo scritto a mano in testo, insomma. Sì. Puoi esportarlo, mandarlo via mail, c'hai vari taccuini. Devo dire che se fai un lavoro per cui prendi un sacco di appunti, o se sei una persona che ama scrivere, cioè, vabbè, secondo me è una cosa che vale principalmente per lavoro, perché poi chi scrive normalmente probabilmente preferisce carta e penna, ma comunque se sei una persona che scrive tanto è un dispositivo che c'ha senso. E giuro, fino a che non l'avevo provato non gli davo un soldo di fiducia.
C'ho un paio di domande. Allora, vai. Perché mi interessa come dispositivo, ma quello che ho sempre sentito dire nel tempo era che comunque era un dispositivo molto costoso, per cui l'azienda aveva fatto tantissima pubblicità e poi in realtà la qualità del dispositivo non era proprio eccellente. Ora ho aperto velocemente il sito, ho visto che ci sono due modelli, Remarkable 1 e Remarkable 2, quindi magari forse questi feedback che avevo avuto erano sul primo modello, non so, il tuo, quello che hai preso Giulia è il 2.
È il 2.
È il 2, quindi magari c'è stata qualche miglioramento. Cioè il 2 sai più o meno di che, quando è uscito?
Non so dirti quando è uscito.
Però magari hanno risolto qualche problema che c'era nel precedente, immagino.
Sì, allora, se volendo essere critici, per quello che costa non è retroilluminato, e è una roba assurda. È anche vero che probabilmente è un dispositivo fatto per chi per utilizzarlo al lavoro, quindi tendenzialmente c'hai sempre una luce, difficilmente scrivi al buio, quindi magari è per quello. Però comunque non è retroilluminato e per tipo circa 500 euro è una roba allucinante, secondo me. Il tipo di schermo ha un minimo di lag, nel senso che nel momento, cioè non è come l'iPad che lo tocchi e c'ha una reattività che tempo 0,00 secondi e vedi lo spostamento, lì tocchi e c'hai quel minimo di reazione, diciamo, rallentata dello schermo, solamente quando navighi nel menu, perché poi nella scrittura invece è come se scrivessi realmente. Puoi leggerci chiaramente ebook e PDF, però è tanto grande, quindi probabilmente lo utilizzi solo se devi prendere appunti su un libro o su qualcosa, è comodo, se devi leggere un libro sul letto non è il dispositivo adatto.
Sono tipo 10 pollici, giusto?
Sì,
Circa.
è più grande del nostro iPad.
Ok, la domanda successiva era proprio questa, nel senso ci si legge? C'è uno store per gli ebook? Come funziona? Ci metti tu gli ebook? Come...
Non credo ci sia uno store per gli ebook, ce li metti tu. Non ne so, di questo non ne so certo, però non credo ci sia uno store vero e proprio. Ce li puoi mettere, però ecco,
Non
non è
è
un
lo strumento
Kindle.
adeguato.
No, non è lo strumento per leggere un romanzo sul letto, sulla poltrona, secondo me. Mentre invece, se sei all'università, c'è il libro e prendi appunti, ci sta, secondo me funziona benissimo.
Allora, non lo so, non mai convinto nel senso che probabilmente non lo prenderei soltanto per prendere appunti, nel senso che l'iPad lo vedo più
Più versatile.
completo. Dovessi spendere dei soldi, andrei su un iPad, probabilmente. Perché lo uso anche per altro, non solo per le
Guarda,
note.
la penso anch'io così, nel senso che per me non lo comprerei, ma io non prendo nemmeno così tanti appunti
Eh
da
sì.
dire che mentre invece magari chi ne prende tanti e li vuole organizzati e bla bla bla, è una cosa che poi fa anche con l'iPad, però non è comodo allo stesso modo.
Per esempio, una cosa che ancora mi tenta abbastanza è di questa tipologia di dispositivi è quello di Amazon, il Kindle Scribe, che anche lì c'è una penna, costa all'incirca 300 euro, credo, e è più pensato per la lettura, ma anche poi per prendere appunti, per scrivere note su libri o sui PDF che leggi. Però non so, non mi sono mai convinto perché comunque non leggo probabilmente abbastanza per giustificare l'acquisto di un dispositivo del genere, dato che già ho un Kindle. E non prendo di nuovo abbastanza appunti per giustificare l'acquisto di un dispositivo che è anche lì molto adatto a prendere appunti. C'ho l'iPad, piuttosto probabilmente spenderei soldi su un nuovo iPad invece che spendere soldi su un Kindle Scribe, probabilmente. Anche se non c'ho
Allora,
nemmeno bisogno di un nuovo iPad, sinceramente.
no, nemmeno io. Però non l'ho approfondito tantissimo, ma ho fatto un mini confronto. Intanto quello di Amazon è retroilluminato, c'hai
Sì.
vari tagli di memoria, cosa che invece Remarkable non c'hai, c'hai 8 giga fissi, e poi c'hai tutti i servizi Amazon. Non so com'è come dimensione dello schermo quello di Amazon, non so se è uguale o più piccolo, però c'hai accesso a tutti gli ebook dello store di Amazon, ma anche a Kindle Unlimited, che se paghi un abbonamento c'hai una marea di libri gratuiti che puoi leggere, cioè gratuiti, inclusi nell'abbonamento che puoi leggere.
Sì. Non
Quindi forse più completo come ecosistema.
lo so, ma tu avevate valutato entrambi o è stato un regalo, quindi non ci avete avuto modo di scelta.
È stato un regalo, ma lei era orientata su quello perché l'aveva provato e quindi piaceva quello lì. Comunque, io sono d'accordo con te. Per me, nel mio caso specifico, non lo prenderei.
Non lo so, non sono molto convinto nemmeno io in effetti, però magari provandolo uno si scopre altre funzioni interessanti, non lo so. Sicuramente ci sono
Sì,
dei casi
sicuramente faremo un
d'uso.
follow-up più avanti, quando ci avrò modo di provarlo meglio.
Sì. Molto volentieri. È un argomento che mi interessa questo qui, di questi tipi di dispositivi. Anche, per esempio, avevo visto dei tablet, avevo sentito forse in un podcast, mi sembra, hanno parlato di un tablet con lo schermo e-ink di questi qua, però ci gira sopra Android, quindi c'hai tutte le app Android, c'hai tutto quello che funzionerebbe su un normale tablet, ma con lo schermo di questo tipo, che chiaramente per gli occhi ringraziano, ma allo stesso tempo, nel momento in cui tu leggi un libro è un conto, nel momento in cui vai su internet e stai su un browser, magari non è proprio comodissimo avere uno schermo di questo tipo. Però
No,
vabbè,
infatti
magari.
così a pelle non c'ho una gran fiducia per questo tipo di
Non
cose,
lo
però.
so. Credo che comunque la tecnologia abbia fatto buoni passi in avanti da questo punto di vista. Quindi
Vero.
non sono molto esperto dell'argomento, no, ma avevano abbastanza incuriosito quando avevo sentito parlare di questo tablet, sinceramente. Però
C'ho avuto un
poi.
flash, mi sembra ci fossero anche dei telefoni che avevano un secondo schermo
Ah, forse
dietro,
in
che era uno
passato sì.
schermo e ink, ti ricordi?
Qualcosa mi ricordo, adesso non ti saprei mai dire chi l'aveva
No,
prodotto,
nemmeno
però
io.
mi ricordo che c'era stato qualcosa del genere, sì. E a proposito invece di prodotti appunto innovativi che usciranno, oggi è l'8 di gennaio, non è una data a caso, nel senso che se siete della nostra generazione probabilmente l'8 di gennaio vi dice qualcosa, ma vabbè, magari mettiamo
Avete
nella
fatto
data
entrare
in
qualcuno,
fronte,
magari.
fate entrare qualcuno in casa. E, vabbè, comunque, oggi è l'8 di gennaio e praticamente Apple ha annunciato finalmente le date di preordine e di uscita dell'Apple Vision Pro, del visore di realtà, di mixed reality, il loro special computer, l'hanno chiamato tipo il primo special computer, qualcosa del genere. Preordine dal 19 gennaio, uscirà il 2 di febbraio, per ora soltanto negli Stati Uniti ad un prezzo che è quello che avevamo visto ormai 6-7 mesi fa, a giugno, credo che era uscito la WWDC, se non ricordo male, 3.499 dollari, e poi hanno dato qualche informazione in più anche sulle lenti, perché ci saranno delle lenti da lettura a 99 dollari, oppure le lenti che invece richiedono una prescrizione a 149 dollari. Ora, non è chiarissimo dal sito quale sia la differenza tra i due, ma in confezione è incluso anche un panno per la pulizia, che credo che, considerando che quello che viene venduto sul sito Apple erano 25 dollari, mi sembra che comunque abbiano pensato proprio bene a tutti quanti quelli che lo acquisteranno, insomma, perché ti danno in regalo addirittura il panno per pulirlo. No, a
Grandi regali di
parte,
Apple.
sì,
La
a
domanda è,
parte gli
quando lo fai il
scherzi,
pre-order?
io? No, allora, guarda, io non ho mai provato questi dispositivi, sinceramente. Ho tentato di provare quello di Meta, l'Oculus. Ho tentato nel senso che portando gli occhiali ho provato a metterlo, ma non riuscivo a metterlo con sopra gli occhiali. Quindi praticamente senza occhiali vedevo tutto sfocato e con gli occhiali non riuscivo proprio. E tra spaccare gli occhiali e provare il Meta Quest, l'Oculus Quest, non mi ricordo come si chiama. Ho scelto il tenere vivi gli occhiali che mi servivano ancora e quindi non l'ho provato. Mi tenta moltissimo il fatto di usare i vari schermi. Probabilmente quella è l'unica cosa per cui lo utilizzerei. Mi rimane il dubbio su quanto poi stanchi di più la vista o meno la vista rispetto a usare uno schermo classico, quello sicuramente. Cioè non
E
è...
il collo, magari come peso.
Anche se questo comunque c'è da dire che c'ha la batteria esterna che tagliare in tasca, sinceramente non penso che, considerando i materiali che hanno usato, non credo che sia così tanto leggero, però boh,
No, però l'Apple ci ha abituato, per esempio le AirPods Max, che hanno un peso che in realtà non dovrebbe appesantire, in realtà te le senti sulla testa come se non portassi nulla, quindi magari non l'hanno bilanciato bene e non si sente.
Sì.
Sarò veramente curioso di provarlo.
Sì, a proposito delle prove, dal 2 febbraio sarà possibile provarlo, cioè, ci saranno delle demo, dovrete prenotarvi chiaramente per farle negli Apple Store, solamente in America per ora, perché come ho detto, al momento è soltanto la vendita è soltanto negli Stati Uniti, quindi noi per ora rimaniamo alla finestra in attesa che arrivi in Italia o comunque in Europa, in modo tale magari di provarlo. Sono molto curioso, onestamente. Mi basterebbe provare anche uno della concorrenza ad oggi per capire come funzionano, quali sono i possibili utilizzi. Dato che la parte gaming non mi interessa, però magari per la parte produttività potrebbe essere interessante. Ho visto anche oggi su Mastodon, ho visto un po' di sviluppatori che hanno già sviluppato delle app per Vision OS, che è il sistema operativo che girerà sul Vision Pro. C'è qualcosa di interessante, molte delle app in realtà sono semplicemente dei porting di app già esistenti su iOS, iPadOS o macOS, che l'hanno portato semplicemente su VisionOS. Sarà interessante magari più che vedere queste qui, vedere quelle che sono proprio nativamente pensate per questo tipo di dispositivo.
Ci
Ne
sta.
ho vista una per questo dispositivo, era tipo una specie di giardino virtuale, in cui tu tipo pianti le piante, poi te ne curi queste piante, vabbè,
Muoio.
cose così. Vedremo un po' cosa ci sarà, diciamo, come produttività, cosa porterà. Tu sì, sei interessato a provarlo? Cioè, c'hai, può, diciamo, facciamo così, ti faccio una domanda in questo modo. Supponiamo che lo provi e ti stupisce molto. Saresti disposto a spendere la cifra che costa? O pensi che comunque ti blocchi come cifra?
Un po' mi blocca, se mi stupisse davvero, davvero tanto, mi dovrebbe stupire però almeno in due ambiti, nel senso che produttività in ambito, diciamo, lavorativo, che riuscire a lavorare non più col monitor ma con quello, e poi lato intrattenimento, non tanto gaming, ma son curioso, perché loro hanno venduto la visione cinema come una roba molto figa. Vorrei vedere se veramente c'hai quel tipo di sensazione quando ti guardi un film o una serie lì. Perché se mi stupisse da entrambi i lati, forse un pensierino ce lo farei. Resta il fatto che 3.500 euro dollari sono tantissimi. Mm-hmm. Però forse un pensierino ce lo farei. Però ecco, spero che le prove che fanno non siano 10 minuti, ma siano mezz'ora, 40 minuti, perché con 10 minuti non ti rendi conto di nulla. 10 minuti potrei portare anche un mattone sulla testa e andrebbe bene. Dopo 40 minuti secondo me lo inizi a sentire se dà fastidio.
Ma l'altra cosa secondo me è anche, in 10 minuti secondo me non ti rendi neanche conto della tua resistenza all'interno di quel casco, insomma. Cioè, bravo, se ti dà fastidio, non lo so. Mm-hmm. Anche lì penso che la tecnologia abbia fatto passi da gigante, quindi i primi visori che davano il mal di mare immagino siano cosa molto vecchia, credo che questi non ci abbiano problemi, per carità. Però per una persona che non ha mai provato nulla di questo tipo, entrare dentro a usare un visore del genere, magari scopri che non è fatto per te, però magari lo scopri prima di acquistarlo, quindi potrebbe essere una buona idea, insomma.
Sì, anche perché tra l'altro è acquistabile solo tramite negli Apple Store, quindi non c'è nemmeno l'idea di dire vabbè, lo compro su Amazon e poi le brutte faccio il reso.
No, in teoria anche
Apple Store. Il reso lo puoi fare uguale, penso, sì, però
credo online lo fai sicuramente. Online c'è, okay, anche su Apple Store. Non so in presenza, cioè se vai proprio al negozio come funziona, onestamente non so.
Non ho idea. Però ecco, c'è quel blocco in più che invece su Amazon ormai non ci abbiamo più. E, secondo te, perché solo USA? Per una questione di produzione del dispositivo, per vedere quanto vende nel loro mercato e poi espandere? Non, onestamente, per l'accoglienza che ci ha avuto, mi aspettavo subito una vendita globale.
Potrebbe essere anche un discorso di quantità disponibili, non lo so, magari che essendo comunque un qualcosa che non è proprio, immagino, facilissimo da produrre o comunque che non costa troppo poco da produrre, magari il discorso che hanno fatto potrebbe essere vediamo come va nel nostro mercato, vediamo, produciamone una quantità che secondo le nostre stime magari può andare bene per il nostro mercato, poi magari ci espandiamo, anche perché potrebbero anche essere poche proprio le quantità, perché se è complicato produrlo, magari va a rilento rispetto a produrre, non lo so, delle AirPods, che le vendono come se fosse pane. Quindi, poi io non allora... Il prezzo, ok, è esagerato, per carità, però se io dico a un italiano 3.500 euro è un conto, magari negli Stati Uniti con costi della vita differenti, stipendi differenti, c'è anche un modo, viene percepito in maniera diversa, no? Magari questo prezzo potrebbe anche, non lo so, io non ci sono mai stato, quindi non ho idea bene di come possa essere percepito. Magari viene percepito come ok, è bellissimo, quindi è un prezzo che ci sta. In Italia dicono no, sei un pazzo, perché costa quanto 3 mesi di stipendio medio.
Beh, oggettivamente, se fai già il rapporto affitti, non so, Italia, non so, Milano, New York, insomma,
un mese d'affitto a New York, praticamente.
Sì, no, ma cioè, secondo me quello che percepiamo noi come costo non è quello che percepiscono loro, quindi alla fine
Quello
non
dico,
ci sta.
magari negli Stati Uniti riescono a vendere di più rispetto a quanti riuscirebbero a vendere in tutta Europa, non lo so, vediamo. Ma magari ci sono altre, potrebbero anche esserci altre motivazioni, non so, magari devono chiedere per alcuni paesi delle autorizzazioni, essendo un dispositivo indossabile comunque dove li mette in testa, non lo so. Anche in passato ogni tanto hanno fatto dei prodotti che erano inizialmente venduti soltanto negli Stati Uniti, poi hanno esteso, quindi...
Poi guarda, in realtà l'Apple è sempre riuscita a vendere prodotti con costi altissimi, ma banalmente le AirPods, che adesso diciamo le AirPods vendono come il pane, quando sono uscite io ero abituato con le cuffie col cavo da 10 euro, pensavo di
Esatto.
spendere 200 euro per un paio di cuffie Bluetooth, per me era una roba allucinante, e adesso ormai le cuffie col cavo sono...
Poi una spesa 600.
Capito? Cioè... No, meno, però comunque sì. Cioè, così.
Sì, beh, è vero, è vero. Sì. Volevo prima di spostarsi su Winterpix, oggi mi è capitata davanti questa notizia di un prodotto che non è nuovo. Esisteva già, ne hanno semplicemente fatta una nuova versione perché in questi giorni a Las Vegas c'è il CES. Tra l'altro, Apple ha fatto questo annuncio oggi. Praticamente tutto quello che verrà annunciato quest'anno a Las Vegas passa praticamente in secondo piano perché Apple ha annunciato l'uscita del gadget più atteso probabilmente degli ultimi mesi. Quindi, vabbè, c'è questo prodotto che si chiama Cipolo, la marca è Cipolo, credo si pronunci così, e il dispositivo è una sorta di AirTag che si chiama Perfectly Imperfect. È un tracker come sono gli AirTag, ma la cosa carina che mi è piaciuta, ripeto, non è una novità, la novità è il modo in cui è prodotto questo dispositivo. Esisteva già quindi in passato. È un tracker alla AirPods, che però è fatto a forma di carta di credito e è fatto apposta per essere inserito all'interno del portafoglio. In passato abbiamo visto dei metodi molto curiosi, direi, per utilizzare l'AirTag per tracciare la posizione del nostro portafoglio. Mi ricordo che all'inizio erano uscite delle sorte di contenitori, diciamo, in cui inserivi l'AirTag al centro e ti faceva una sorta di carta di credito che tracciava la posizione del portafoglio. Questo ha proprio la forma di una carta di credito e si inserisce in portafoglio. Non l'avevo mai visto in passato. La cosa che è nuova è il materiale con cui è stato creato, perché è prodotto con una plastica che altrimenti sarebbe stata poi non riciclata nel modo corretto. Quindi hanno riciclato questa plastica per creare questo tipo di prodotto. E costa $35. E hanno detto che l'azienda che lo produce donerà anche un dollaro per una organizzazione no profit per ognuno di questi prodotti che verrà venduto. Giusto così, era giusto per aggiungerlo prima di buttarci nei Pointer Pics, perché anche oggi in realtà abbiamo tante altre cose in scaletta che probabilmente andranno alla prossima, perché già siamo oltre 40 minuti, quindi non vogliamo annoiarvi troppo.
No, però carino come cosa, vedendo anche il design e tutto quanto.
Sì, il design è veramente carino secondo me. Magari ci sono già anche altre cose simili, per carità. Però l'ho visto e mi è sembrata un'idea davvero interessante. Cioè,
Sì,
siamo
concordo.
abituati agli AirTag ormai, per carità. Però questo magari è. Poi c'è anche il discorso diciamo, dal punto di vista ambientale, che viene fatto con la plastica riciclata, quindi può essere un motivo in più. Direi che è il momento dei Pointer Picks. Torniamo con i Pointer Picks. Forse nella puntata scorsa avevamo saltato. Però dai, ti cedo subito la parola per un paio di Pointer Picks tuoi e poi c'ho il libro che ho letto durante le vacanze di Natale da menzionare in puntata.
Ok, io ho un film e una serie TV. La serie TV è A Murder at the End of the World. Sta su Disney Plus e praticamente parla di una ragazza molto giovane che è super appassionata di true crime e scrive un libro dove racconta la sua esperienza, perché lei è figlia di un medico che lavora all'obitorio e si occupa di, diciamo, dei cadaveri delle persone trovate, insomma, bla bla bla. E quindi lei, super, super appassionata dei true crime, inizia, diciamo, sin da piccola tutta la parte investigativa. E da piccola, relativamente piccola, cioè avrà avuto intorno ai 16-18 anni, con un altro ragazzo indaga su una serie di omicidi. Da questa serie di omicidi, dall'indagine di questa serie di omicidi, scrive poi un libro. E tutto questo nella prima puntata. La puntata parte con lei che legge una parte del libro e poi viene invitata da un grosso miliardario in una, diciamo, in un incontro in un paese, diciamo, alla fine del mondo, un paese sperduto, tipo in una sorta di Alaska, insieme a persone super interessanti. Quindi immaginatevi questi incontri tra organizzati da questo miliardario con c'è lei, c'è l'Elon Musk della situazione, c'è l'artista super famoso, e lì avviene un omicidio di una persona a lei vicina, e tutto poi gira intorno a lei che indaga su questa morte in questa circostanza particolare. La protagonista è Emma Corrin, che ha fatto un sacco di cose, tra l'altro anche The Crown, My Policeman, il film, ha fatto un sacco di cose, è molto brava. C'è Clive Owen, che fa il ruolo del miliardario, e ho visto solo 2 episodi, sono 7 in totale, però ti tiene incollato allo schermo e super consigliato per me. Un altro film, che anzi un film, perché questa era una serie, che ho visto da poco, è ancora al cinema in realtà, e che mi è piaciuto veramente tanto, è La Chimera. È un film italiano di Alice Rohrwacher e mi viene difficile da spiegare la trama, perché non è, è molto onirico come film. Fondamentalmente parla di questo gruppo di ragazzi, credo sia ambientato tra il Lazio e l'Umbria, la Toscana, quella zona, diciamo, al confine. Praticamente è questo gruppo di ragazzi, ambientato circa 40 anni fa, anni 80, che vanno a aprire le tombe per cercare dei resti etruschi, che poi rivendono per, insomma, per fare soldi. E c'è tutta una storia dietro questo che non vi spoilerò, ma vi assicuro è un film bellissimo. Lo so che non, probabilmente non v'ho invogliato, non t'ho invogliato nemmeno a te a vederlo, però a me ha fatto impazzire, è stato veramente bello. La Chimera.
Ma sulla serie TV mi avevi convinto un po' di più, sul film un po' di meno.
Lo so, ma perché è veramente difficile da spiegare la trama, perché fondamentalmente sono questo gruppo di ragazzi che tirano fuori resti etruschi dalle tombe e li rivendono, però poi dietro c'è tutto un sacco di cose belle.
Io ho un libro invece, che il titolo è Delitto all'ora del Vespro, è stato scritto dal reverendo Richard Coles, quindi già questo è particolare, e il protagonista è il rettore di una parrocchia di un piccolo paesino nella campagna inglese. Quello che succede è praticamente un omicidio, c'è un omicidio e si trovano ad indagare, c'è la polizia, c'è questo rettore che in qualche modo indaga, tra virgolette, alla fine aiuterà la polizia in qualche modo. E la cosa molto divertente è che questo, il protagonista ha 2 bassotti, Cosmo e Hilda, e praticamente sono proprio questi 2 bassotti a trovare il morto all'inizio della storia. E i 2 bassotti ti strappano sempre una risata. Il libro è un po' lento, secondo me, almeno all'inizio, perché prima di arrivare al momento in cui c'è effettivamente un omicidio passa un bel po' di tempo, poi si velocizza, e poi, allora, fino a un certo punto a me è piaciuto. Le ultime pagine, quelle in cui poi si svela tutto il mistero, per niente. Nel senso che il colpevole di questo omicidio, il motivo, sembrano proprio messe lì per concludere il libro, diciamo, velocemente. Cosa che è un peccato perché il resto era veramente molto, molto bello, secondo me, molto divertente anche in alcuni punti. E poi c'è questo finale che un po' così, mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Non mi è piaciuto proprio fino in fondo. Però magari se volete dargli anche, volete testare un po' anche voi questo tipo di scrittura. Ho letto recensioni molto positive, leggevo che era il titolo del momento, quindi mi ero un po' appassionato per queste recensioni qua. Carino, ma nel finale sappiate che almeno per me non è stato il massimo. Detto questo, diciamo che siamo alla fine. Direi che siamo alla fine. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti direi che andiamo in chiusura.
No, mi ha incuriosito col libro, anche se mi hai detto che alla fine ti ha un po'
Ho
deluso.
spoilerato che il finale non è il massimo. Sì. Direi tipo, cioè, avevo fatto sta battuta già in passato. Avevo detto tipo che era degno del miglior René Ferretti. Non mi ricordo adesso per quale serie TV o libro l'avessi detta, però l'avevo detta, sono abbastanza sicuro. Quindi sì, lo direi anche per questo. Va bene. Allora, detto questo, chiudiamo la puntata così e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!